Allora, buongiorno a tutti e a tutte, siamo collegati dal Forte Prenestino dove... Che cosa succede qui, scusami?
Buongiorno a tutte e a tutti, siamo qui appunto al Forte Prenestino perché 4, 5, 6 ottobre c'è il Weird Festival.
Allora lo sai che succede?
Certo, Gender Euphoria, in questo momento... Per dare anche una collocazione agli ascoltatori di Transizione di Fase, siamo all'interno della sala da tè per la prima presentazione di uno dei libri previsti in queste tre giornate di cultura, musica, teatro, spettacoli vari sul corpo, che si chiama Felici, che è a cura di Massimo Fusillo. Qui voi avete la fortuna, come dire, anche se non siete qui a Roma, se dovete venire qui a Roma, di poter ascoltare un altro punto di vista sul corpo. È un libro molto interessante. Che dire, se riuscite a passare domani, perché trovate un biglietto di un treno, di un aereo low cost, e riuscite a venire per la giornata di domani, noi siamo
felici. Un tram a Roma.
Che
è più difficile di un tram, di un aereo.
Pure secondo me è molto più difficile.
È facile trovare l'aereo che è il 19.
Se venite, abbiamo...
Via Federico Del Pino, Centocelle, Roma.
Appunto al Forte Prenestino, quindi noi siamo contenti e contente se riuscite a venire, anche perché domani sarà una giornata super piena di iniziative, discussioni, di workshop pratici, ma ci sarà anche dal mezzanotte in poi una fantastica serata dance con
tantissime DJ. Ok, e invece molto brevemente, visto che siamo pronti a cominciare, vi ricordiamo che streamer, manderemo in diretta anche alle ore 14:30 la presentazione del libro di Rinaldi. A seguire ci saranno alterazioni del titolo. Successivamente abbiamo due sessioni Orizzonti Weird, una di Elisa Arfini che si chiama Dalle teorie froce alla teoria storpia, alle 15:30, mentre alle 17:30 abbiamo una tavola rotonda sull'intersessualità. A seguire, insomma, state connessi e connesse, così avrete modo di ascoltare con noi, insomma, un po' tutti questi eventi che abbiamo scelto di proporvi. Allora, transizionedifase.org vi ringrazia, vero?
Vi ringrazio.
E vi lascia a questo poco di musica, così avete modo di ascoltare anche il, come si dice, il sound che c'è qui in sala da te, il mood.
Il mood della sala da te, e come si dice sempre, un buon ascolto a tutte
e a tutti.
Allora, buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti al Weird Festival e alla presentazione del libro di Massimo Fusillo, professore ordinario di critica letteraria e letterature comparate all'Università dell'Aquila. Il saggio che stiamo a presentare, Fetici, nasce dalla rielaborazione di una serie di lezioni tenute dal professore nell'ambito del dottorato di ricerca in letterature comparate. E, diciamo, per iniziare partirei proprio dalla definizione di feticcio che lei dà nell'introduzione del volume, ovvero un qualcosa che si adora ma che non si dovrebbe, un sostituto simbolico di una pienezza originaria perduta per sempre e il residuo di credenze arcaiche superate. Di conseguenza il feticismo si configura un po' come l'attrazione eccessiva per la materia inanimata in qualche modo. Le chiederei quindi di esporci il parallelismo che propone nel volume tra il feticismo e l'attività artistica, che poi è il filo conduttore un po' di tutta la trattazione.
Sì, il feticismo nasce come concetto negativo, in fondo, e tuttora oggi nella nostra vita quotidiana lo troviamo spesso usato in senso negativo. Si dice, no, è un feticcio, per dire è qualcosa che non si dovrebbe appunto dare troppo, non so, qualcosa appunto di eccessivo, è sempre legato un po' all'eccesso. E perché nasce poi appunto, come sappiamo bene, ma bene ricordarlo, insomma, nasce dall'esperienza colonialista, quindi da un'incomprensione culturale, cioè da colonizzatori che arrivarono per la prima volta nell'Africa occidentale, i portoghesi in particolare, e vedevano queste popolazioni che adoravano la pietra e il legno e dicevano, come fanno ad adorare qualcosa appunto che non si dovrebbe adorare, appunto la pietra, il legno, la materia inanimata, hanno queste strane feticci, appunto, da cui l'origine, cioè l'etimologia è sempre legata un po' alla facticium, quindi al fittizio, al falso, all'artificiale. Poi appunto dalla storia, dall'antropologia, dalla storia delle religioni passa a Marx, il feticismo della merce, un concetto molto importante, e poi a Freud, e ovviamente diventa sempre più complesso come concetto. Nelle definizioni che hai citato tu, indubbiamente c'è ancora una visione abbastanza negativa, appunto, che io ho ripreso, ma nello stesso tempo l'ho ripreso anche per contestarla, perché appunto la mia idea che cerco di sostenere in questo libro è che invece si tratti di una dimensione fondamentale della psiche di tutti noi, appunto qualcosa anche che può essere rivalutato in senso positivo, perché ha molto a che fare anche con la creatività. Cioè l'idea di proiettare sulle cose una serie di valori affettivi erotici, simbolici, e anche giocare un poco a spiazzare, rovesciare il rapporto fra animato e inanimato. Cioè il feticismo significa, il feticismo spesso funziona animando le cose inanimate, e quindi trattando un capo di vestiario, un oggetto, un qualsiasi elemento appunto di materia inanimata, come se fosse invece materia organica, come se fosse qualcosa che vive, ma anche l'operazione opposta, che a me interessa altrettanto se non più, cioè trattare il proprio corpo, per venire appunto, poi ne riparleremo appunto nel tema di questo festival, il proprio corpo come se fosse un oggetto, cioè oggettivizzare il corpo, anche questo è feticismo, cioè tutto ciò che in qualche maniera rovescia il rapporto animato-inanimato. Sì, ancora un'ultima cosa, perché non voglio parlare troppo, perché voglio anche sentire domande, però la domanda fondamentale era con la creatività artistica. Allora, su questo ancora non ho detto niente, cioè ho detto appunto che cosa è per me il feticismo, ma perché poi è legato alla creatività artistica? Perché ovviamente per animare l'inanimato o viceversa, io devo prendere un oggetto e devo appunto proiettarci sopra una serie di significati. Quindi questo oggetto, questo dettaglio, che è un concetto che, su cui ho lavorato molto in questo libro, che è un concetto che è stato molto rivalutato dalla critica femminista, che ieri appunto c'è stato un certo attacco al femminismo che io appunto, ci sono molti femminismi, appunto ci sono tanti femminismi interessanti con cui io mi sono incontrato anche in questo libro, e stimolante, insomma, per cui ecco, la critica femminista ha dato al dettaglio uno spazio, l'ha rivalutato come concetto che era stato svalutato in quanto appunto ornamentale, quotidiano, femminile, nel senso negativo che una certa cultura dominante per secoli ha dato. Invece il dettaglio è fondamentale per il feticismo. Io prendo un dettaglio, una piccola cosa, le piccole cose del quotidiano, e però ci faccio entrare dentro un universo intero. Cioè diventa, questa piccola cosa diventa il mondo per il feticista. Questa cosa diventa un universo. Questo microcosmo diventa un macrocosmo. Allora, questo processo di infinitizzazione, io ho usato questo termine appunto che viene un po' anche dalla psicanalisi, Matte Blanco, insomma, cioè questo dettaglio, questa piccola cosa diventa un infinito, ecco, questo processo secondo me è un processo creativo, è un processo che gli artisti fanno, perché tutti i grandi artisti hanno saputo dare ai dettagli questo valore universale, simbolico. Hanno preso anche, ma non solo il dettaglio nel senso proprio dell'arte visiva, per esempio lo fa benissimo, cioè, non so, Vermeer, che adesso ce la mostra, è un grande pittore di dettagli, ma anche, se non so, prendiamo un cinema che forse conoscerete, i Dardenne, no? Per esempio, un caso completamente diverso appunto da Vermeer, però per fare un esempio, anche loro prendono microcosmi, piccole storie quotidiane, che però poi diventano uno spaccato significativo di tutto il nostro mondo oggi. Allora, questo secondo me è il meccanismo base che accomuna feticismo e creatività.
Ok, grazie. Allora, per riprendere una cosa che stavo dicendo di prima, accennava al feticismo della merce. Dal momento che appunto il mondo delle merci all'interno del quale noi siamo, volenti o nolenti, inseriti, è costituito solo di feticci, si può ancora parlare nel 2012 di feticismo da un punto di vista, cioè del feticismo come una perversione? Si può ancora fare nel 2012, si può ancora dire?
Secondo me no. Secondo me no, perché proprio la disseminazione capillare del feticismo nel mondo contemporaneo fa sì che cioè, ci ha svelato che non è solo appunto una perversione, un fenomeno marginale, che poi ovviamente come tutti i fenomeni marginali sarebbe sicuramente molto interessante, insomma, cioè, anzi spesso i fenomeni marginali ci svelano tanto, però non credo, credo che sia appunto invece un fenomeno, almeno per me, un fenomeno fondamentale, massicciamente presente nella vita e quindi credo che per quanto siano molto, ancora molto stimolanti, i grandi modelli di Marx e Freud non bastano più per capire il feticismo contemporaneo. Nel caso di Marx, lui scrive una pagina bellissima per dire come appunto un tavolo quando diventa una merce da vendere appunto si anima e fa tutta una descrizione di come danza per attrarre, e questo è proprio... Però lui è ancora legato a questa idea che appunto bisogna tornare, cioè mitizza un po' una certa fase in cui il valore di scambio, il valore d'uso, insomma, e ormai questa mitizzazione forse è una parte appunto ancora un po' invecchiata del suo, cioè almeno il mondo è diventato così complesso che forse questa parte, per quanto appunto la pagina sia ancora bellissima e interessantissima. Caso di Freud pure, lui scrive cose molto belle sul feticismo che a me sono servite molto, perché dice appunto che i feticisti non sono come i paranoici, non sono dei non hanno in genere bisogno dell'analisi, non sono dei nevrotici, perché decantano, mi è piaciuto molto questo termine, decantano molto bene il loro problema, insomma, se mai sia un problema, perché decantare appunto è sempre questa creatività di cui io parlavo, però fondamentalmente, come sempre, Freud alla fine vuole sempre trovare un'origine di questo fenomeno, e secondo lui l'origine è quella, è sempre la stessa, cioè che il feticcio è un sostituto del fallo della madre a cui il bambino credeva quando era bambino, credeva che anche la madre avesse il fallo, quando ha capito che non ce l'ha, è stato un trauma, e a questo punto poi crede e non crede a questo fallo, e questo credere e non credere appunto è il feticismo. Ora, con questo per esempio il feticismo è un fenomeno solamente maschile, secondo Freud, e molti per anni molti psicanalisti hanno creduto questo. Oggi credo che sia così evidente che è un fenomeno anche femminile, che basta pensare appunto anche al feticismo della merce, cioè sono occupato questo bellissimo romanzo di Zola sui primi grandi magazzini, che è tutto invece le figure femminili che toccano la seta, che hanno un rapporto anche fisico, tattile, no, con la merce. Io credo che, appunto le parti più avanzate della critica letteraria recente, che vengono dal femminismo, che vengono dal queer, dai cultural studies, insomma, da tutta una serie di esperienze culturali che hanno ripreso Marx e Freud, però insomma, in una forma molto, molto diversa, li hanno anche appunto in qualche maniera decostruiti. Ecco, loro hanno dimostrato che il feticismo invece è veramente un fenomeno onnipresente nella cultura contemporanea, onnipresente nell'immaginario, nelle arti, in tutte le forme di immaginario, dalla moda, alla pornografia, insomma, dall'arte visiva, dalla performance, e che quindi, e che è anche molto cambiato appunto, cioè Žižek, questo filosofo, marxista lacaniano, diciamo, estremamente di grande successo e di gran moda, che dice che il feticismo si è spettralizzato nella nostra epoca, è diventato sempre più fantasmatico, sempre più spettrale. Il problema è che oggi il fantasma, secondo me, proprio in un'epoca in cui viviamo il virtuale, anche questa presenza del virtuale, il fantasma, cioè il feticcio, è altrettanto, non è più semplicemente un sostituto che ci aiuta perché abbiamo perso qualcosa. No, il sostituto è importante quanto quello che abbiamo perso, anzi poi fondamentalmente questa cosa che abbiamo perso diventa quasi meno importante, diventa, cioè, si supera proprio la logica di aver perso qualcosa e doverlo sostituire. E i sostituti diventano veramente, alimentano la nostra vita sessuale, immaginaria, affettiva. Sono loro, appunto, sono i feticci che strutturano, secondo me, oggi il desiderio. Ecco.
A proposito proprio della contemporaneità, Marco Belpoliti sulla Stampa ha scritto un articolo molto bello su, diciamo, di recensione del suo libro, e giustamente sottolinea come il centro del volume è dominato da due esponenti dell'estetismo ottocentesco molto importanti. E come si è trasformato il concetto di feticcio e come si declina oggi in una contemporaneità 2.0, quindi appunto virtuale, certo, come diceva lei?
Sì, sono Belpoliti, devo dire, è stata la recensione più bella. Mi è piaciuto molto dialogare a distanza con lui, poi non ci siamo, penso di non averlo mai incontrato, credo, sempre solo per email, però insomma mi sembra una persona appunto che ha molto lavorato su 2.0, sulla contemporaneità, quindi sì, la questione dell'estetismo. L'estetismo appunto è un altro movimento che ho molto riscoperto lavorando su questo libro, movimento molto interessante che nei tempi in cui eravamo, vabbè, insomma, parlo per me perché appunto non sono più un pischello, diciamo, quando eravamo così presi dalla logica delle avanguardie, la logica anche utopica delle avanguardie, allora le avanguardie avevano spazzato l'estetismo veniva visto come qualcosa appunto di passato, superato, legato troppo all'idea di arte per l'arte. Però poi invece, se si vede un personaggio come Oscar Wilde, personaggio che oggi è stato molto ripreso dai pensatori postmoderni, anche Guzman, a rebours, a ritroso, controcorrente, come lo si voglia tradurre, sono romanzi che ci dicono molto, perché anche oggi, appunto, in quest'epoca postmoderna così problematica, viviamo in un'estetizzazione diffusa, cioè si estetizza un po' anche tante forme del vivere quotidiano, il che ovviamente ha elementi anche problematici da un punto di vista politico, ma ci sarebbero molti discorsi da fare, però ovviamente è un dato di fatto e che ci riporta all'estetismo. L'estetizzazione diffusa, l'estetizzazione a cui mirava l'estetismo era anche poi molto legata a una idea della sessualità e dell'identità che appunto ci può dire ancora molto. La differenza fondamentale è che ovviamente l'estetismo era più elitario, era più prezioso, cioè il tipo di feticismo che c'è nell'estetismo in Oscar Wilde, ma già prima in Flaubert, insomma in tutto il fine Ottocento, è per i grandi oggetti preziosi, è molto legato al collezionismo, che è un fenomeno molto interessante, ovviamente molto parallelo al feticismo. Però appunto quello è un collezionismo d'élite, un collezionismo dei grandi oggetti, dei grandi quadri, che è un rifiuto della modernità industriale, della modernità selvaggia, della società contemporanea di allora, che appunto stritolava un po' le metropoli, creava appunto uno stile di vita a cui gli intellettuali, gli esteti, appunto, i dandy, i flaneur, si opponevano. Quindi supponevano appunto, avendo questo culto di oggetti strani, preziosi, antichi, esotici, la riscoperta appunto anche delle culture altre. Oggi invece il feticismo appunto è molto più di massa, è molto più legato anche, e credo che la cultura del Novecento abbia riscoperto anche, come anche molti scrittori contemporanei, di Lillo, Zadie Smith, insomma questi di cui mi sono occupato, ma se ne potrebbero fare Pamuk, insomma, hanno riscoperto invece come il feticismo, ecco, Pamuk può fare un capitolo intero sui mozziconi di sigaretta, ecco, insomma, cioè, quanto più lontano ci sia da Oscar Wilde e dall'estetismo. L'idea che ci possa essere, a lui appunto il feticismo, cioè il feticismo c'era ovviamente non per i mozziconi di sigaretta in assoluto, ma per quelli fumati dalla donna amata, però insomma, per dire che nel mondo contemporaneo la differenza con l'estetismo di fine Ottocento è tutta qui, cioè è veramente un fenomeno che non fa più differenze fra alto e basso, fra prezioso e logoro, fra nobile e plebeo, insomma il feticismo può investire qualsiasi tipo di oggetto.
Grazie, allora, molto interessante l'ultimo passaggio. Comunque, per concludere, il filo rosso del Weird Festival è sicuramente il corpo. Il corpo è declinato in questo festival, diciamo, in tutte le sue forme, in tutte le sue trasformazioni e con tutti i suoi portati. E questo lo vedremo attraverso le tavole rotonde, presentazioni di libri, workshop e anche le performance in qualche modo. Quindi la domanda che le volevo fare è: secondo lei qual è la relazione che c'è tra il corpo e il feticcio, o meglio tra il feticismo e la corporeità, comunque il vissuto corporeo?
Ho bevuto un po' perché questa è la domanda più difficile, ovviamente. No, però insomma, è una domanda molto, molto, molto interessante. Allora, già avevo detto questa cosa su cui vorrei tornare, l'avevo anticipata, cioè nel feticismo rientra il trattare il corpo come oggetto. Questo rientra appunto lo si trova in alcuni romanzi di cui mi sono occupato, ma lo si trova soprattutto poi nella pratica del feticismo, la pratica sessuale del feticismo, che non è la stessa cosa del sadomasochismo, ma ovviamente ha un incrocio col sadomasochismo molto forte, ovviamente. Diciamo, il piacere di sentirsi oggetti o il piacere di trattare il partner come oggetto è una molla appunto del sadomasochismo, che sin quando appunto viene fatto in un rapporto consensuale è una cosa positiva, ovviamente, anzi una forma forse per trasfigurare in forma ludica una certa pulsione aggressiva da un lato o autodistruttiva dall'altro. Ovviamente se viene fatta invece senza consenso è una pratica orribile. Il consenso è il discrimine fondamentale per le cose. E questo però lo trovo molto interessante, perché appunto se per propria scelta si trasforma il proprio corpo in oggetto, cioè ci si trasforma in un oggetto, oppure se diciamo, sintonizzandosi con qualcuno che ha questa pulsione, l'altro utilizza un corpo altrui come oggetto, secondo me si sviluppano delle potenzialità anche appunto creative nella sessualità che in qualche maniera si contrappongono alla sessualità dominante, quella genitale, che è quella dominante, ma come tutte le culture dominanti è anche, secondo me, da contestare e da ridiscutere. Quindi questa è una prima forma di rapporto fra feticismo e corpo, cioè il corpo come oggetto. Però poi ce ne sono anche altre. Io mi sono occupato nel libro di... infatti il titolo originariamente, che poi il libro è nato in francese, in Francia infatti esce come objet fétiche, oggetto feticcio. Poi il mulino giustamente mi ha proposto, ha detto, ma il titolo Fetici forse è più diretto, diciamo, va più al pubblico. E io ho accettato, in fondo è meglio. Però insomma io mi sono interessato soprattutto all'oggetto feticcio, quando un oggetto diventa feticcio. Cioè non tutti gli oggetti sono feticci, però alcuni oggetti possono diventare per noi feticcio. Però ovviamente, come sapete bene, il feticismo è anche per i capelli, per il piede, che è forse il feticismo più forte che ci sia, quindi per parti del corpo. Di questo io non mi sono occupato, però, per rispondere alla domanda, questa è una forma di intersezione fra feticismo e corpo. E è un'intersezione molto interessante, secondo me, per due motivi. Uno, perché il corpo frammentato è una grande fantasia su cui, appunto, ha scritto delle cose molto belle Lacan quando parla di la fase dello specchio, no? Noi incominciamo, il bambino incomincia a capire di essere un'unità perché vede se stesso allo specchio, ma vede se stesso allo specchio a pezzi e poi dai pezzi arriva l'idea di unità. Però questo fantasma del corpo frammentato noi ce lo portiamo sempre dentro per tutta la vita, e alcuni miti per esempio l'hanno dimostrato benissimo. È un mito di cui mi sono occupato, che mi piace molto, che ha molto a che fare ovviamente tutto quello che abbiamo detto sinora, è col corpo, è il mito di Dioniso. E Dioniso a un certo punto si guardava allo specchio, in una delle tante versioni guardandosi allo specchio, non a caso, non si accorge che arrivano i titani alle sue spalle, i titani lo fanno a pezzi, però poi essendo un dio ovviamente si ricompone e non muore. Però ecco, insomma, ho trovato molto bello quando ho letto questa variante strana del mito di Dioniso, appunto fatto a pezzi, perché appunto rientra in questa idea del corpo frammentato. Il corpo frammentato d'altronde è poi un... secondo me alla base di un'arte di cui mi sono anche occupato molto nel libro, perché non è solo appunto di letteratura, che è un'arte feticista per eccellenza, è un'arte del dettaglio per eccellenza, che è il cinema. Cioè nel cinema il corpo è sempre frammentato, e per cui appunto quando si fece vedere il cinema a popolazioni che non lo conoscevano negli esperimenti, erano terrorizzate perché pensavano che quelli fossero veramente pezzi di corpo che fossero stati tagliati, ecco, insomma, quindi il cinema gioca ancora su questo fantasma del corpo frammentato, il primo piano, il dettaglio, e comunque insomma tutta la visione del cinema è fatto per tagli, lo sappiamo bene. Quindi da un lato, dicevo, è importante per la questione del corpo frammentato il fatto che c'è un feticismo dei singoli pezzi di corpo, e poi è importante sempre per la questione appunto della infinitizzazione del dettaglio, cioè il piede, la capigliatura diventano sedi di infinito, insomma, cioè, per il feticista in senso puro, perché poi ovviamente secondo me esistono diverse gradazioni di feticismo, cioè un feticismo c'è in tutti noi, poi ovviamente ci può essere a varie gradazioni, però per il feticista, quello forse più ossessivo, appunto la capigliatura della persona amata o il piede della persona amata è il mondo intero, vale più del corpo nella sua interezza. Altro livello su cui si può giocare sul rapporto feticismo-corpo, che secondo me entra anche un po' in questo festival, entra sicuramente avendo visto il programma, è tutto ciò che riguarda poi le nuove dimensioni della corporeità che l'arte, l'immaginario contemporaneo sta sviluppando, appunto tutto quello che ha a che fare con cyborg, con post-human. In questi casi appunto cambia l'idea di corpo, cioè il corpo è legato a, cioè il corpo si ibrida con la macchina, il corpo viene ripensato attraverso appunto il piercing, attraverso il tatuaggio, attraverso penso anche artisti, artiste estreme. Ieri si parlava di corpo estremizzato, mi era piaciuta questa espressione, e ripensandoci oggi, non so, appunto un artista come Orlan, no, che fa queste cioè le cui performance sono operazioni sul proprio corpo, in diretta, online. Adesso, prima le faceva appunto in diretta con videocamera, adesso le mette appunto online, operazioni plastiche sul proprio corpo sino a renderlo irriconoscibile. Ecco, questo tipo di corpo estremizzato ha a che fare, secondo me, con il feticismo, perché appunto trasforma spesso il corpo in oggetto, oppure mette in crisi i confini fra corpo e oggetto, fra corpo e macchina, e porta anche a un uso creativo del proprio corpo, appunto, come appunto le pratiche del tatuaggio, del piercing dimostrano, insomma, che sono pratiche estremamente feticistiche e che possono diventare poi, ovviamente, anche il piercing di se stesso, diciamo, come oggetto è un feticcio, ma è un oggetto che si unisce al corpo, che ti trasforma il corpo, con cui, ecco, secondo me tutto questo, questa idea nuova di corporeità, che è un'idea appunto anche che contesta invece un culto del corpo perfetto, che invece appunto quella mainstream, quella dominante, anche se poi, vabbè, sappiamo che purtroppo la cultura dominante si impossessa di ogni forma di sperimentazione, per cui appunto il tatuaggio è diventato a sua volta, un certo tipo di tatuaggio è diventato, invece è stato banalizzato, è diventato di moda, ha perso una sua carica creativa, però non totalmente, ovviamente. Quindi, ecco, questa è una terza, secondo me, via, ecco, insomma, per riprendere le fila di una risposta un po' troppo lunga, diciamo, corpo e feticismo, direi corpo frammentato, quindi comunque ogni corpo frammentato ha a che fare con i meccanismi del feticismo, infinitizzazione del singolo dettaglio corporeo come altra forma di feticismo, e poi ridefinizione della corporeità attraverso pratiche estreme, pratiche performative, pratiche di ibridazione del corpo con l'oggetto.
Grazie. Non so se... Non so se ci sono domande.
No.
Silenzio.
Sì?
Lei ha detto che tutti gli oggetti potenzialmente possono essere investiti e diventare feticci, sì. Però soltanto alcuni lo diventano poi di fatto. Pensa o si è chiesto se c'è un meccanismo per il quale o grazie al quale determinati oggetti diventano feticci e altri invece no, quindi come se ci fosse una mancanza di affezione per alcuni oggetti che restano inanimati e altri che si animano e diventano poi feticci di fatto. Non in senso negativo, anche in senso poi creativo, come ha rivisitato lei.
Grazie. Beh, diciamo che nel libro io... il libro è organizzato per tipologie di oggetto feticcio e ogni tipologia poi la vedo appunto anche o letteratura, cinema, e arti visive, arti contemporanee, per cui non ha un itinerario storico, anche se poi in fondo queste tipologie vanno un po' storicamente, però insomma tutte quante poi arrivano sempre all'oggi. No, lo dico perché ognuna di queste tipologie potrebbe essere una risposta, cioè, però non è facile, ecco, trovare una risposta unica. Cioè, per esempio, appunto, una delle tipologie più forti, cioè, è diventato uno dei capitoli più lunghi, è quello memoriale, ovviamente. Alcuni oggetti, noi li scegliamo, diventano feticci perché ci ricordano delle cose. Quindi, ovviamente, se abbiamo perduto una persona cara, o se semplicemente ci siamo lasciati con questa persona, tutta una serie di oggetti legati a questa persona diventano feticci. Vabbè, questo, dalle affinità elettive di Goethe, insomma... ho scoperto che era estremamente feticista come autore, in poi è diventata una cosa per cui, ma a questo punto è legato non solo alla memoria individuale, anche alla memoria collettiva, quindi gli oggetti che ricordano il grande trauma della Shoah, che sono stati utilizzati da artisti straordinari come Boltanski, e vabbè, insomma, quindi l'oggetto per la memoria, però poi anche l'oggetto per la seduzione, usare gli oggetti per sedurre, quindi allora alcuni vengono scelti perché hanno una capacità seduttiva maggiore, insomma. Però poi appunto sono arrivato alla fine a studiare gli artisti, gli scrittori del modernismo. Ecco, col modernismo, cioè col Novecento, cioè con la nostra epoca più o meno, insomma, nella lunga durata ovviamente, perché chi fa il mio mestiere cerca sempre di vedere fenomeni appunto nella lunga durata. Insomma, col Novecento veramente tutti gli oggetti diventano, non si riesce molto a capire, cioè il Novecento si pone questo problema perché e lo lascia un po' aperto, perché poi veramente tutti. Allora c'è questo bellissimo racconto di Virginia Woolf, Oggetti solidi, Solid Objects, in cui questo personaggio della, insomma, di una buona famiglia inglese, destinato a una carriera politica di successo, invece finisce, insomma, la sua vita finisce annientata perché è attratto dagli oggetti più strani che vede per strada e li vuole, e passa intere giornate, perché a un certo punto si fissa che vuole collezionare certi pezzi di ceramica particolari e li colleziona, va nelle discariche, va dovunque con un suo armamentario per trovarli di quella forma, perché a quel punto li vuole tutti di quella forma, le vuole arrivare. Insomma, a quel punto la passione è così divorante che si diventa poi una passione che si oppone alla vita sociale, alla vita attiva. E quindi la sua carriera finisce. E questo ho poi scoperto che è proprio una patologia, anche quello dell'accumulo di oggetti, che è stata studiata e che trae il nome da una coppia di gemelli, quindi insomma, un tema anche interessante, a cui Doctorow ha dedicato un romanzo di cui pure mi occupo, i quali morirono perché a tal punto accumulavano oggetti di ogni genere nella loro casa che non si poteva più entrare nella casa, e sono il non questo ovviamente poi ognuno di noi conosce o ha questa cosa di non riuscire a buttare, ovviamente estremizzato sino a morirne, insomma, ecco. Quindi la passione degli oggetti può diventare ovviamente anche patologia, può diventare morbosa, può diventare distruttiva, può essere legata anche a un senso di morte. A quel punto veramente tutti sono... Però ecco, io credo che anche in questo caso ci sia poi una spiegazione. Secondo me, io credo che proprio perché viviamo appunto in un feticismo della merce che ci domina, per reagire a questa merce della cultura dominante, che ce la impone come prodotto appunto seduttivo, noi reagiamo molto spesso con un'attrazione verso i rifiuti, questo grande tema della letteratura contemporanea, che, cioè, veramente dell'arte contemporanea. La maggior parte delle installazioni di arte contemporanea fatte di oggetti sono quasi sempre oggetti desueti, arrugginiti, vecchi, appunto le discariche, anche un film che mi è piaciuto molto perché è uno dei pochi film, o Fantasma, dei pochi film che tratta del feticismo e del sadomasochismo senza morbosità, senza maledettismi che c'è sempre, appunto, però lo protagonista non a caso è un ragazzo, uno spazzino, quindi appunto legato che è ossessionato da un altro ragazzo e quindi anche lì colleziona tutti gli oggetti legati a questo ragazzo, spesso appunto attraverso le discariche. Ecco, la passione per i rifiuti, secondo me, però pure può avere uno... Là, in questo caso, un oggetto diventa feticcio, un oggetto proprio perché non serve più. Ecco, l'attrazione per l'antifunzionale, che è una delle cose che la letteratura... è uno dei repressi che la letteratura oggi ci esprime. E tutto ciò che non serve, che è antifunzionale, in un mondo che è iperproduttivo come il nostro, in cui tutto, anche i corpi appunto, devono essere funzionali, allora c'è l'attrazione per quello che, per tutto ciò che è antifunzionale, e quindi anche per l'oggetto desueto, che ha scritto un libro Orlando anni fa, un teorico freudiano della letteratura, ha scritto il libro degli oggetti desueti. L'oggetto desueto, l'oggetto non funzionale, l'oggetto il residuo, il rifiuto, la rovina, ecco, sono cose che verso cui alle volte c'è anche un'attrazione morbosa, e quello è un'altra spiegazione, però credo che ci sono casi in cui veramente la spiegazione è misteriosa. Cioè, appunto, il racconto di Regina Wolfe è bellissimo perché parte da questo, lui in questa sua passione gli viene per un sasso che trova sulla spiaggia, che è un sasso uguale a tutti gli altri sassi, perché quello e non gli altri sassi diventa la sua ossessione. Questo alle volte, ma questo è tipico però degli scrittori del primo Novecento come Virginia Woolf, oppure come forse secondo me il più grande del Novecento, cioè Kafka, no? Che anche lui, Odradek, cioè questi strani oggetti che veramente non si capisce perché ci piacciono, però allora lì è il fatto che è proprio il piacere del mistero, cioè lasciarci nell'ambiguità. Però secondo me queste spiegazioni, la memoria, l'antifunzionale, la seduzione, sono comunque tentativi di spiegazione. Insomma.